mi dà l'abbrivio per presentare l'intervento successivo, che è quello di Marco D'Aureli, narratori di comunità, artigiani delle storie e dei paesaggi locali, dalla comunità di pratica all'università. Ecco, anche questa che vogliamo raccontare, in effetti, che ci racconterà Marco, il quale è... scusate, mi sono persa tutte le bibliografie. Che sta scritto qui, che Marco D'Aureli è un antropologo culturale ed è direttore del Museo della Terra di Latra e del Museo del Brigantaggio di Cellere e lavora nel campo della documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, ed è segretario dell'associazione culturale La Banda del Racconto. Eccoci qua. Questo, dicevo, la questione del raccontare. Quella che porta adesso, di cui ci racconterà Marco, che appunto passa da una pratica e da un'epistemologia dello stare dentro le cose, essere l'oggetto della narrazione mentre si diventa narratori, e quindi non separare i due passaggi. Non c'è qualcuno che parla di qualcun altro, ma chi parla comunque di qualcun altro si modifica in questo raccontare. Questo credo che sia il senso di questa esperienza, che poi è diventata tanto interessante, tanto pregnante dei suoi significati, che è diventata un master dell'Università della Tuscia, di cui peraltro qui abbiamo in rappresentanza la prorettora Anna Maria Fausto. Grazie. Poi dirò qualche cosa su altri presenti che sono qua. Prego.
Sì. Io sto aspettando che parta.
Sì, ho un bolletto, però piano piano.
Però nel frattempo, tanto sono soltanto delle immagini che ho selezionato perché mi sembrava utile rendere visibili alcuni processi. Inizio dicendo che la pertinenza di questo mio intervento con il più vicino.
È così.
Di questo mio intervento con il titolo del seminario e col tema risiede nella natura fortemente innovativa e come tale riconosciuta da una università pubblica del profilo culturale e professionale di quello che Banda del Racconto, che qui rappresento, ha chiamato narratore di comunità. Crepe e spiragli. Il narratore di comunità costituisce al tempo stesso una crepa e uno spiraglio, nel senso che questa figura va a rompere, diciamo così, una modalità consolidata della narrazione pubblica, delle storie, del mondo della parola al servizio del patrimonio, materiale o immateriale che sia, e rappresenta uno spiraglio perché lo consideriamo essere un modo nuovo e fecondo di connettere la parola, in particolare la parola detta, la parola orale, con i luoghi. La figura del narratore di comunità nasce da un'esperienza di carattere ventennale, scusate, forse si è aperto. Ecco. Da un'esperienza ventennale di operatori e organizzatori di cultura che lavorano qui nel nostro territorio, e nasce in particolare in maniera più diretta dall'esperienza delle cosiddette passeggiate racconto. Più di recente le passeggiate racconto, la metodica in base alla quale le passeggiate racconto vengono realizzate, è stata fatta oggetto di un processo di formalizzazione e di riflessione critica, e questo è avvenuto nel momento in cui la Banda del Racconto è stata chiamata per conto di vari enti a formare apprendisti narratori di comunità. Il 24 febbraio di quest'anno è partito il master di primo livello in narratori di comunità. L'università che accoglie questo master è l'Università degli Studi della Tuscia, il dipartimento è il DIBAF. Il master, di cui adesso vi faccio vedere qualche immagine delle lezioni, rappresenta in qualche maniera un'esperienza innovativa a sé, un'esperienza da raccontare a sé, molte, poche lezioni frontali, molta attività sul campo, nella convinzione che il narratore di comunità è un artigiano delle storie dei paesaggi locali e le modalità del lavoro artigiano si apprendono soprattutto dal fare sul campo, rubando con gli occhi, come si dice, no? Ecco. Poi vi farò vedere qualche altra immagine, ma forse ecco, non molto rilento. Allora, da dire che in questo processo di riflessione, in questo processo che ci ha spinto a, diciamo, nella direzione di una modellizzazione delle passeggiate racconto, lo abbiamo fatto scovando alcuni grandi del Novecento, individuandoli come degli inaspettati compagni di cammino. Tra questi compagni di cammino c'è Bezzo, che ci ha aiutato a pensare il paesaggio, a riflettere sul paesaggio in termini di relazioni, in termini di complessità, ma ci sta anche Walter Benjamin con le sue osservazioni sull'opera di Lescot, laddove Benjamin individua nella bottega artigiana il luogo dove l'arte del narrare prende forma, ma ci ha aiutato anche per esempio Lévi-Strauss, il Lévi-Strauss del pensiero selvaggio, il Lévi-Strauss del bricolage, il Lévi-Strauss della scienza del concreto, cioè un sapere vicino all'esperienza, per usare poi le parole dell'antropologia interpretativa di Geertz. L'idea del bricolage è importante, questa cosa. Chi è il narratore di comunità? Il narratore di comunità è un operatore che lavora allo stesso modo del bricolage. Chi è il bricolage? A differenza, dice la risorsa, dell'ingegnere, l'ingegnere che cosa fa? Quando deve portare a termine un qualche tipo di lavoro, subordina la realizzazione di quel lavoro al possesso di tutti gli strumenti, di tutte le conoscenze pensate appositamente per fare quel tipo di attività. Il bricolaire è colui che invece utilizza quello che ha, fa tesoro delle passate esperienze, diciamo così, tesaurizza, patrimonializza quanto ha avuto modo di fare in passato, poi quelle che sono le abilità, le competenze che ha acquisito nel corso di processi simili e li mette a frutto. Il narratore di comunità non è quindi un ingegnere, non è quindi uno specialista. Noi diciamo sempre che un narratore di comunità è un QB, come nella cucina. È un quanto basta di antropologo, non è un antropologo, il narratore di comunità fa un altro mestiere. Il narratore di comunità è un QB di regista, è un QB di attore, è un QB di persona che sa raccontare, narrare in pubblico, realizzare delle pubblicazioni cartacee. Quella che il narratore di comunità offre è una inedita metodica di narrazione pubblica di paesaggi, di borghi e delle storie che abitano questi paesaggi e questi borghi. È un profilo culturale e professionale nato dall'esperienza sul campo e che successivamente è divenuto un modello teorico esportabile su larga scala, quindi l'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo può essere, diciamo così, ripetuta anche all'interno di altri contesti. Sono le comunità, sostantivo questo assunto in maniera problematica e mai come dato primitivo e pacificato. Sappiamo che nelle comunità ci sono tante comunità, è sempre difficile individuare una comunità è un aggregato stabile, è un aggregato momentaneo, no? Ci sono tante dinamiche che attraversano le comunità. Comunque, dicevo, sono le comunità il referente dell'azione e del lavoro di ricerca del narratore di comunità. La comunità è l'oggetto della ricerca, la comunità è il destinatario della restituzione, la comunità è compartecipe della ricerca, nel senso che affida le proprie storie al narratore. Con la comunità vengono concordate le modalità della restituzione pubblica delle storie. La comunità esprime il narratore appartiene alla comunità. In termini antropologici diremo è lo straniero interno, è colui che appartiene a quel mondo ma che è capace di fare un passo indietro, come anche diceva De Martino, di fare un passo indietro e di esercitare su ciò che guarda uno sguardo di carattere straniato per vedere quello che da dentro sarebbe stato più difficile cogliere. Il narratore di comunità si rivolge in parte al pubblico locale, ma si indirizza anche a quei turisti che sono sempre più refrattari al modello del mordi e fuggi. Il narratore di comunità fa conoscere la comunità al di fuori di quelli che sono i suoi confini. Nel momento in cui una comunità locale, un paese, ma non solo, ma anche ci è capitato di lavorare anche con associazioni, per esempio, nel momento in cui una comunità è spinta a interrogarsi sulla propria identità, il narratore la affianca e la aiuta a comporre un proprio autoritratto fatto di storie. La comunità, posta allo specchio delle proprie storie, dei propri racconti, riflette sui fondamenti del proprio presente e quindi su quelli che possono essere i possibili futuri. Impiegando le storie, il narratore di comunità riconosce e fa emergere vocazioni di un territorio, interpreta le aspirazioni di una comunità, ne sollecita le potenzialità latenti, incoraggia forme di sviluppo locale. Il narratore offre alla comunità a cui appartiene, vi dicevo, una rappresentazione di quello che è, e lo fa ricorrendo a forme di restituzione pubblica, quali per esempio le passeggiate racconto, performance di teatro, narrazione, ma anche tramite pubblicazioni cartacee. Io qui ve ne ho portati degli esempi, che adesso, diciamo così, faccio una piccola introduzione, dopodiché passerò a raccontarvi per immagini quello che è stato il percorso che abbiamo compiuto finora. Quella, diciamo così, del narratore di comunità, prima ancora che una forma di narrazione pubblica di storie di vita, storie di luoghi, storie di lavoro, è un modo di stare nelle comunità locali basato sull'ascolto. Cioè il narratore di comunità si nutre di ascolto. Per ogni parola che il narratore di comunità restituisce in pubblico ce ne sono molte, moltissime ascoltate. Cioè dietro la narrazione di comunità, dietro le passeggiate di racconto, un lavoro di ricerca sul campo estremamente articolato, fatto di interviste, fatto di osservazione. Le storie di vita, le storie di lavoro, le storie di luoghi, che cosa fanno? Arricchiscono il presente di risorse di immaginazione e quindi di futuro. Le storie, diciamo così, aiutano a immaginare possibili futuri. Il narratore di comunità lavora come un artigiano, vi dicevo, seguendo una filiera di operazioni che apprende dall'esperienza, conosce le malizie della propria arte, ma conosce i segreti, alcuni segreti del mestiere, ma nel mestiere anche altrui, e nella fase di ricerca segue in maniera rigorosa quelli che sono i protocolli che sono stati elaborati nel campo delle scienze sociali. Il punto di partenza del lavoro del narratore di comunità è l'individuazione di un focolare narrativo. Di un focolare narrativo. Che cos'è un focolare narrativo? Un focolare narrativo, un uomo, una donna, una famiglia, un vicinato, un gruppo di persone che lavorano insieme, un gruppo di persone che condividono una particolare esperienza, che condividono una particolare storia, anziani, ma non soltanto anziani, noi ci siamo affrancati da questa, no, da questa sorta di in certo senso, predilezione che le scienze sociali sembrano avere per gli anziani, per noi anche i giovani sono dei focolari narrativi interessanti, ci mancherebbe. Persone che non si conoscono e che vengono chiamate a raccontare le proprie storie, le proprie esperienze rispetto a determinati temi. Si è in presenza di un focolare narrativo laddove ha luogo uno scambio di racconti che possono essere racconti reali, possono essere racconti immaginari, possono essere racconti di tipo individuale, possono essere racconti di carattere collettivo, possono essere storie di cui i narratori sono stati protagonisti in prima persona, possono essere storie che a quelle persone sono arrivate in maniera indiretta. E qui ci sono alcune immagini di focolari narrativi attivati dalla nostra presenza, che risalgono, queste sono immagini che risalgono, questa e quella precedente al 2009, qui stavamo a Corchiano, indagavamo il paesaggio delle forre, paesaggio dell'acqua, il paesaggio delle forme. E questo è il momento della restituzione pubblica di, delle storie incamerate. E qui stiamo a Cenere, quindi lì avevamo un gruppo, un focolare narrativo costituito da un gruppo di persone. A Cenere il nostro focolare narrativo è Cencio, Vincenzo Gioiosi, pastore con una lunga storia, pastore che ha fatto molti lavori, ha vissuto molte vite, diciamo così, e ha deciso di raccontarcele. E questa è la fase della restituzione, quindi la restituzione avviene sempre in pubblico, ecco, in qualsiasi forma essa sia. Vediamo un po', qui stiamo alle passeggiate del racconto, ma ci arriviamo dopo. Alla fase di individuazione e di attivazione del focolare narrativo segue l'analisi delle fonti, che possono essere fonti orali, quindi fonti prodotte in presenza del ricercatore, fonti prodotte attraverso le interviste, oppure fonti d'archivio, reperite in archivi e in biblioteche. Per fare narrazione di comunità si usano prevalentemente, in maniera privilegiata, questo poi dipende anche un po' da quella che è la mia, diciamo così, formazione, la mia provenienza, storia di carattere orale, ma si usa anche fonti d'archivio, fonti scritte, e quindi per fare narrazioni di comunità bisogna frequentare anche gli archivi, bisogna frequentare le biblioteche, si interpellano gli autori locali, si consultano le cronache, i diari di viaggio, le raccolte di poesie, si trascrivono le registrazioni, si selezionano i brani che vengono considerati essere più significativi, più densi, quelli dai quali traspare in maniera più evidente il modo in cui una comunità si pensa e si autorappresenta, senza nascondere o addirittura ricomporre i contrasti, i diversi punti di vista, le contraddizioni che sono all'interno di una comunità. Anzi, si cerca di porre questi punti di vista in dialogo tra di loro. Per usare una metafora presa dal mondo della musica, i frammenti vengono messi in canone, in contrappunto, in armonia. Si cerca di ricostruire una polifonia delle storie per mostrare come attorno ai luoghi o attorno alle comunità si siano stratificate tante esperienze diverse e come queste esperienze siano state trasformate in storia in maniera, diciamo, plurale. È questa la fase del montaggio narrativo delle fonti. Le fonti vengono tagliate, vengono cucite, vengono giuste apposte, un po' come nella realizzazione dello storyboard di un film. Il tutto finisce in un copioncino, come lo chiamiamo noi, in un palinsesto di testi che sono destinati ad essere letti, destinati a essere declamati o interpretati. Grazie a questo montaggio, grazie a questo lavoro di montaggio, le storie ascoltate sul campo diventano, le storie che noi tiriamo fuori diventano qualcosa di altro rispetto a quelle medesime storie erano nel momento in cui le abbiamo incontrate. Entrano in dialogo tra loro, diciamo così, il valore aggiunto qual è? Quello della interpretazione che noi operiamo su queste storie, individuando connessioni, individuando stratificazioni di immaginari. Queste storie entrano in dialogo tra di loro, arrivando a delineare nuovi paesaggi narrativi, nuove immagini, nuove rappresentazioni. Entrano in risonanza le storie. Infine la restituzione. Ecco, per quanto riguarda la restituzione, la forma privilegiata che abbiamo messo a punto è quella della passeggiata racconto. Che cos'è una passeggiata racconto? Una passeggiata racconto è una performance di teatro, narrazione itinerante, nel corso della quale si attraversano i luoghi in compagnia delle migliori pagine, delle più belle pagine scritte dagli autori, dai grandi autori, per esempio dai grandi viaggiatori che hanno lasciato dei diari, ma anche dei cronisti locali, di quelli che noi chiamiamo i localisti, degli storici e dei cronisti delle comunità locali. In quella che nella passeggiata racconto il narratore di comunità pone al servizio dei luoghi, specie di quelli minori, specie di quelli il cui valore è meno evidente ma non assente sul piano culturale, una parola che non è mai subalterna, non è mai semplice didascalia. Le passeggiate di racconto riguardano generalmente quei luoghi la cui valenza patrimoniale non è così evidente e non è così riconosciuta. La parola che viene posta al servizio di questi luoghi è una parola che funziona un po' come una lanterna magica, e cioè illumina i luoghi di nuova luce, li porta a vedere in una maniera nuova, offrendo in questo modo ai luoghi minori, ai luoghi diciamo così che godono di meno considerazione sul piano patrimoniale, un'occasione di riscatto dal limbo della latenza culturale dove sono finiti. Passeggiate e racconto possono essere realizzate e sono state realizzate in notturna, prevedono sempre la presenza di minimo tre operatori, c'è un narratore, al narratore spetta il compito di ricucire, di riconnettere i vari brani che vengono letti, di creare delle contestualizzazioni rispetto a questi brani, c'è un musicista. Possono essere fatte all'interno, e le abbiamo fatte all'interno di contesti urbani, ma anche all'interno di situazioni meno caratterizzate dal punto di vista urbano. Ogni passeggiata e racconto è sempre preceduta da un sopralluogo che ha come obiettivo quello di individuare, di aiutare a capire quali possono essere i migliori accostamenti di immagini, i migliori accostamenti di brani. Generalmente siamo anche aiutati da uno specialista. Allo specialista di settore, in questo caso è un archeologo, viene chiesto di consegnare delle pillole, delle pillole di sapere scientifico. Nel caso del master, per esempio, abbiamo fatto un intero ciclo di lezioni frontali affidate a degli specialisti, perché vogliamo capire, a degli archeologi, storici dell'arte, restauratori, perché vogliamo cercare di capire e di insegnare come il sapere dello specialista, come il sapere esperto può essere trasformato in narrazione e quindi può essere poi riconsegnato al pubblico che partecipa alle nostre passeggiate. Il biglietto che chiediamo alle persone che partecipano alle passeggiate del racconto è un libro che è pubblicato dal uno dei volumi che viene pubblicato dal nostro editore, che è anche un nostro partner, in realtà è Davide Galeb. Acquistando un libro si acquista il libro e si acquista il diritto di passeggiare di partecipare alle passeggiate del racconto, e quindi è anche una formula conveniente, mettiamola così. L'obiettivo che abbiamo durante la passeggiata del racconto è quello di far star bene le persone facendogli acquisire uno sguardo nuovo su alcuni luoghi, una conoscenza. La cosa anche che va segnalata è che non sono minimamente passeggiate riservate a addetti ai lavori, e anzi per noi è una grande soddisfazione vedere un pubblico estremamente vario dal punto di vista non soltanto anagrafico, ma anche da quello che potremmo chiamare all'estrazione, cioè vengono persone di tutti i tipi alle nostre passeggiate. Passeggiate che non sono mai un vagheggiare perdute armonie del passato, il paesaggio del passato, la sua integrità, ma costituiscono sempre un'occasione di mettere in tensione quello che era il passato, quello che era il paesaggio del passato, come ci viene consegnato dagli autori, dai narratori, dalle storie, con quello che è il passaggio contemporaneo, per cercare di capire quali sono state le dinamiche attive all'interno di quel territorio lì. Altre immagini, sempre passeggiate del racconto, vedete sempre la conformazione, un narratore, due o tre attori, diciamo così, che leggono performance. Lo specialista di settore, l'accompagnamento musicale itinerante, un segnalare attraverso suoni particolari passaggi, cercare di lavorare in una direzione che va verso l'evocazione, ecco, diciamo, supportare la capacità evocativa che la parola ha di far emergere il genius loci di un posto, la partecipazione di pubblico, la partecipazione abbastanza rilevante, anche grazie all'attenzione che la stampa locale riserva ai nostri eventi, ai nostri incontri. Alcuni diciamo così, passeggiate vengono commissionate da enti di varia natura, da associazioni. Abbiamo lavorato per l'Università Agraria di Tarquinia, per esempio, abbiamo lavorato per esempio, ecco, a questo ciclo tematico, le passeggiate etrusche, raccontando che cosa? Raccontando il grande romanzo dell'archeologia. Cioè, noi non vogliamo sostituirci agli archeologi, alla lettura che del patrimonio danno gli archeologi, ma raccontare come è stata raccontata l'archeologia. Cioè, rileggere i grandi classici dell'archeologia del passato, compresi i viaggiatori, Dennis, Lawrence, e riportare quelle parole a risuonare nei luoghi. In questo modo i luoghi tornano a vivere. Da alcuni anni abbiamo l'occasione di poter formare all'interno della nostra bottega artigiana degli apprendisti narratori di paesaggi e di storie locali. La prima esperienza risale a 2 anni fa con un consorzio di comuni dei Monti Cimini, con il CARBAC si chiamava, e oggi siamo approdati. Oggi, quest'anno, siamo approdati anche all'università con questo master. E, ecco, questo è un esempio del montaggio narrativo delle fonti. Avevamo intenzione di indagare il paesaggio delle Fore, abbiamo fatto una serie di interviste e ogni colore rimanda a un testimone diverso, di vari testimoni, di vari narratori, abbiamo selezionato dei passaggi e abbiamo costruito un dialogo che di fatto non si è mai realizzato, ma che aiuta a comprendere quella che è la visione delle Forre, una visione dall'interno. Per quanto riguarda le forme di restituzione, una di queste consiste nella realizzazione di libri. Io qui ne ho portati 2 perché mi sembrano particolarmente significativi. Uno è Orsorella e gli altri. Orsorella e gli altri è un libro di fiabe, perché il focolare narrativo che abbiamo individuato, il primo tra l'altro con cui è iniziata l'esperienza della banda del racconto, è stato un narratore di fiabe, Pietro Moretti da Latera, un uomo anziano, che raccontava delle fiabe, e la cosa ci ha stupito un pochino, perché nel mondo della fiabistica generalmente la trasmissione avviene per via femminile, la fiabe è più materia narrativa di carattere femminile. Abbiamo trovato quest'uomo e ci ha raccontato delle fiabe, e nel momento in cui è avvenuta la restituzione pubblica lui le ha raccontate a noi, e noi siamo andati al Museo della Terra, all'Atera, per riraccontarle, quindi per rimetterle in circolazione, per creare nuovi paesaggi narrativi. E Pietro ha scoperto che c'era stato un signore che si chiamava Italo Calvino, che diversi anni prima aveva trascritto le fiabe italiane, ha detto: beh, voglio che anche le mie fiabe subiscano lo stesso procedimento delle fiabe italiane. Pietro ovviamente non conosceva Calvino, l'ha conosciuto in quell'occasione, noi abbiamo preso sul serio le parole di Pietro, ci abbiamo messo qualche anno per realizzarlo, ma alla fine lo abbiamo fatto. La particolarità di questo libro è che i dialoghi sono stati trascritti, i dialoghi dei personaggi delle fiabe, in dialetto laterese, la musicalità del dialetto, la sonorità del dialetto laterese, e invece i discorsi indiretti in italiano, per cercare di restituire l'immediatezza del botta e risposta, l'icasticità di alcune di alcuni passaggi, di alcune frasi. Quest'altro invece è Tarquinia 900, una comunità allo specchio dei racconti, e segnala, diciamo così, l'esordio di Bandi del racconto nel campo dell'audiovisivo, del documentario, del film. Abbiamo realizzato una campagna di interviste sul tema il cambiamento, come sta cambiando Tarquinia, e anziché restituirlo sotto forma di passeggiata racconto, sotto forma di libro, abbiamo realizzato un vero e proprio film. Vediamo se c'è dell'altro. Allora, questa è un'immagine che avevo messo perché non so se traspare, ma per noi di Banda del Racconto questo è un lavoro, è un impegno, ma è soprattutto una grande occasione, certo, di crescita personale, ma anche di divertimento. Cioè, noi ci divertiamo da pazzi nel fare quello che facciamo, e vabbè, questa fotografia lo testimonia. Grazie.